Il gallo del pollaio.
Buongiorno, buongiorno. Potremmo anche registrarlo questo intro che mi fai sempre, perché è sempre spettacolare e bello, ma nonché sì, ripetitivo. Comunque,
critiche, vedo già delle critiche qua, male.
Senso buono, mica lo sto dicendo, la critica può anche essere costruttiva.
Potremmo dire tormentoso, più che
tormentoso, no? Ecco, il tormentoso dell'anno nuovo, della nuova stagione 2025-2026 del Gallo del Pollaio.
Come stai? Come stai in questo fantastico martedì 18-11-2025?
È tempo che piace a me, uggioso, e quindi io me ne sto nel mio pollaio a riscaldarmi e a lustrarmi le penne, per cui è ideale questa pioggerellina.
Veramente sei una persona, posso dire, quantomeno discutibile per questo aspetto. Cioè, come fa a piacerti la pioggia, il freddo, la grandine, nel tempo uggioso?
Perché mio nonno diceva che col tempo brutto è il tempo giusto per far figli.
Sempre lì. Pensa che invece io sabato sono andato in giro perché c'era un discreto buon tempo e sono stato al concerto di Mille. Non so se l'hai mai sentita.
L'hai detto, sì, allo spazio 011.
211,
no?
Sempre loro, i mitici 211, buoni motivi per andare a spazio. Detto questo, benvenuti al Gallo del Pollaio e siamo qui con il primo pezzo del giorno, ossia un maledettissimo posto migliore, scusate, di Mille.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Trovare un maledettissimo posto migliore. mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Olè, olè, abbiamo cominciato anche questa settimana. Chris,
bella, bella, bella questa mille. Mi ricorda quando invece 2 anni fa la Berti con altri cantanti d'oggi che cantavano mille, anche se ti ricordi.
Poi ce n'era. Sì, va bene.
Invece lei ha preso quel titolo e così si è fatto il nome mille.
Non penso che sia così. Qua si rischia la querela. Signori, un applauso a Chris Galli che cerca di far chiudere il nostro programma. Aspetta, se lo trovo te lo faccio. No, non ce l'ho. Sì, te lo faccio.
Grazie, grazie. Se non dico la cazzata quotidiana, io non sono contento.
Assolutamente no. Dai, allora presentiamo
Parliamo
i nostri
invece di cose
ospiti.
Serie dei nostri super ospiti, eh?
Perché abbiamo qui alla nostra sinistra e alla nostra destra i pirati della cultura.
Sì, sì.
Marco e Marzia.
Senza bandana.
Olè.
Ciao.
Buongiorno, buongiorno. E pensa che oggi ho fatto una roba eccezionale. Ho provato a fare un esperimento. Mi sono detto, ok, vista la situa, visto che si parla di libri, io ho un ospite che avevo così conservato da un po' di tempo, direttamente da Castellammare di Stabia. Pensa un po'. E quindi niente, io ti presento Giuseppe direttamente dalla sede della Mondadori di Castellammare di Stabia. Giuseppe, ci senti?
Sì, olè. Mi sento perfettamente, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ciao Giuseppe, benvenuto.
Allora, cominciamo con i nostri ragazzi in sede. Pirati della cultura, che combinate? Cosa fate di bello nella vita?
Ma tante belle cose. Di base noi nasciamo come un collettivo di editori indipendenti con annessa libreria digitale che potete trovare sul nostro sito piratidellacultura.it, però siamo attivi su tanti fronti, compresa la divulgazione, abbiamo un canale YouTube che stiamo strutturando e varie iniziative fieristiche o comunque per riuscire a promuovere e a disintermediare quello che è l'accesso al libro e anche a renderlo un po' più democratico sotto tutti i punti di vista, ecco.
Democratico in che senso a questo punto?
Nel senso che per una serie di fattori endogeni ed esogeni, come tutti sanno, l'editoria sta vivendo comunque un periodo di crisi, di trasformazione con l'avvento del digitale, con l'aumento dei prezzi anche di produzione proprio fisica del libro, e ciò che vogliamo fare noi con la nostra formula è appunto riuscire a disintermediare, quindi a ridurre, diciamo, anche il peso della distribuzione, che dal punto di vista del mercato editoriale pesa anche parecchio, anche da un punto di vista economico.
Ho capito.
Democratizzare la cultura vuol dire renderla accessibile a più persone, anche più sostenibile nei costi, no?
Certo.
Comprare un libro è caro.
A questo punto, cavolo, non posso che chiedere a Giuseppe che cosa, come la vive invece dal suo punto di vista questa, come si può dire, questa iniziativa.
Per quanto riguarda i prezzi dei libri sono assolutamente d'accordo, negli ultimi anni soprattutto si è visto un incremento del prezzo dovuto anche all'aumento del costo delle materie prime come la carta. Subito dopo il Covid c'è stato un aumento del prezzo della carta, di conseguenza insomma, c'è stato anche un aumento del costo dei libri. La cosa non mi rende felice, per quanto noi librai guadagniamo a percentuale sul prezzo di copertina del libro, quindi insomma vendere un libro da 27 euro come insomma le ultime novità di questo mese ci permetta di guadagnare di più, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la cultura debba essere democratica e che quindi i libri dovrebbero costare meno, e quindi se in qualche modo si riesce ad abbattere il prezzo di copertina del libro io sono contento.
Ok, beh, io ovviamente immaginavo una risposta del genere, anche perché in realtà dal suo punto di vista anche Giuseppe sta lavorando, diciamo, attivamente da come si può dire, come divulgatore di libri indipendenti e non, perché come i Pirati della Cultura anche tu hai organizzato delle presentazioni di libri all'interno della tua sede, accettando anche, diciamo, degli ospiti non proprio famosi. Grazie mille.
No, è stato un piacere ospitarti, lo sai benissimo, già ce lo siamo detti, ma sì. Come libreria, anche se io sono una libreria di marchio, sono comunque legato al territorio, e il territorio in cui sono inserito è quello di Castellammare di Stabia, e per quanto mi riguarda faccio sempre il possibile anche di più affinché autori, persone comunque del territorio abbiano il loro spazio, trovino nella nostra libreria un punto di aggregazione nel quale poter discutere di cultura o comunque presentare i propri libri.
Ecco, tu parli di territorio, diciamo che quindi la tua preferenza è legata appunto in qualche la tua lente di ingrandimento ruota attorno a ciò che può essere legato al territorio. Voi pirati invece, come li scegliete i vostri ospiti? Qual è quell'aspetto che vi fa dire sì, dovete venire da noi, oppure sarebbe bello parlarne?
completamente a caso. No.
Ok. Un altro applauso. No, dai, serio.
No, vabbè, a dire il vero, tutto nasce dalla condivisione di una filosofia che è un po' la nostra filosofia piratesca, appunto il fatto di essere intanto un po' pazzi, perché l'editore indipendente di per sé sceglie la strada più difficile, quella più da folle, e in secondo luogo, appunto, aver voglia di entrare in questa ondata, non voglio chiamarla rivoluzionaria in senso politico, ma diciamo in senso di concezione di quello che è la cultura in sé per sé, ecco, quindi bisogna avere uno spirito affine.
Come è nato per te, Marzio, questo spirito? Cosa senti che nella tua vita ti ha portato ad essere in questa maniera?
A me piace questa idea di fare le cose insieme, perché fare le cose insieme aiuta, soprattutto quando sei un piccolo editore, quando sei un autore emergente che non sai come darti visibilità. Insomma, questi collettivi servono proprio a questo, no? L'unione fa la forza, ecco, si dice.
Senti di essere sempre stata un po' pirata nella tua vita?
Ovvio.
Ok, no, perché questo si incastra perfettamente al pezzo che hai scelto, diciamo, per noi oggi. Quindi, Chris, se mi dai l'autorizzazione, certo. Se mi dai il permesso, io metterei il primo pezzo dei nostri ospiti, alias Vita da pirata di Edoardo Bennato.
Oh, che bella, sì, sì.
Apri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Ho solcato i sette mari su una nave. Caraibi fino al Polo Nord. Certe volte con destrezza sono andato all'arrembaggio, altre ho naufragato in mezzo ai guai. Nella scia delle sirene, con gli squali alle calcagna, chissà in quale porto mi ritroverò. Forse a New York dei desideri, o a San Francisco senza freni, forse a Manila nella tempesta, o ad Acapulco sempre in festa. Giorni a navigare, è una febbre che non passa mai. E confesso il mio peccato, io non mi accontento mai, e non c'è pazzia che non farei. La ragazza del disegno non è un'immaginazione, e lo so che prima o poi la incontrerò. Forse a Trieste, tra le frontiere, o a Barcellona in un cortile, forse a Giacarta, dietro un mistero, o a Seattle nel futuro, o forse a Bari, Rio de Janeiro,
Dei invasori, degli agguati, degli indiani, tra le scintille dei volcani. only way to understand it was to experience it.
Bene, 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 Vita da Pirata, Edoardo Bennato, un grande classico, un album dedicato ai pirati come Capitano Uncino, L'isola che non c'è. Bella scelta, Marzia. Canzoni Grazie. Dei nostri tempi, canzoni che dicono un qualcosa e canzoni che si collocano perfettamente in quello che voi vi presentate, visto che siete i pirati, e quindi è più che autobiografica. Mm?
Eh sì, dai, c'è il mare, insomma, che è sempre questa metafora, no? del viaggio avventuroso. Ed è proprio quello che
manca, solo la cosa all'occhio e la bandana, perché non siamo in video, ma siete perfetti, e viva Capitan Harlock, parlando di pirati.
Anche, è vero.
Bene, allora raccontiamo, continuiamo a parlare di queste vostre bellissime iniziative. C'è qualcosa di immediato che bolle in pentola?
Guarda, abbiamo appena concluso il nostro concorso letterario, e si sono chiuse le iscrizioni il 14 di novembre, venerdì.
Sì.
È stato davvero un successo. Abbiamo dei dati da raccontarvi. Si sono iscritti 762 autori con la bellezza di 852 opere.
Eila.
Perché qualche autore ne ha mandata più di una. E romanzi editi, inediti, raccolta di racconti, poesie inedite, sono scomodati anche i poeti per partecipare al nostro concorso. Ci sono state più di 100 ore di lavoro leggere queste mille mail che sono arrivate, e davvero la gente era contenta. Ho proprio sentito questi autori contenti di questa nostra iniziativa, perché diamo spazio a libri dal 2000 eventi in avanti, quindi una certo. cosa che non succede normalmente nei concorsi letterari, perché si accettano solo libri pubblicati, diciamo, durante l'anno.
Cosa mi fa piacere sentire, che non immaginavo. L'Italia, dicono che ormai non ha più niente di cultura, è il paese più analfabeto, invece con tutte queste dati che mi dai c'è ancora un buon proliferare di cultura, quindi siamo ancora un buon paese. C'è un po' nascosta questa realtà degli autori culturali, perché, come diceva prima, il leggere, il costo di copertina, il libro non è più col digitale valorizzato, e quindi la gente pensa solo che col computer si giochi o si metta musica o si faccia un chat.
Beh, Chris, un po' da boomer però questa affermazione, ma va bene, te la concedo. Vai, Marzia, scusami.
No, guarda, noi siamo contenti soprattutto per il dato sui romanzi editi, perché sono 228 iscritti, e quindi questi autori hanno voglia che il loro libro, il loro romanzo continui il viaggio. Non è solo un prodotto il libro, che dura 3-6 mesi, come vogliono, insomma, le logiche di mercato, ma vuole essere un'avventura, appunto, che duri nel tempo. Insomma, i libri non scadono, i libri hanno sempre qualcosa da raccontare.
Sono eterni, come i dischi, come tutte le cose materiali che dicono un qualcosa.
È l'arte, ecco, l'arte in generale.
È l'arte, è come la pittura, ecco.
A tal proposito volevo chiedere a Giuseppe, hai notato per caso una, come si può dire, qualche novità particolare sugli argomenti trattati sui libri che hai iniziato a presentare, da quando hai cominciato a organizzare le presentazioni da te?
No, in realtà, perché noi un po' cerchiamo autori da presentare e un po' gli autori vengono qui. Quindi sono loro a proporsi, e noi siamo sempre stati aperti a qualsiasi tipo di argomento, quindi abbiamo presentato libri di poesia, romanzi, gialli, saggistica, insomma abbiamo anche in programma qualche libro di saggistica, ne abbiamo fatte, quindi non c'è una, come dire, una preferenza o una predominanza. Certo, la narrativa è quella un pochino più rappresentata, sia come autori che come, diciamo, lettori, ed è quella che presentiamo di più, ma semplicemente perché ci sono più opere di narrativa in giro e più scrittori di narrativa, ma anche, come dire, anche gialli qua va fortissimo. L'ultimo rapporto sull'editoria dice che praticamente la Campania è la regione più rappresentata come autori e scrittori di gialli. Diciamo che un giallista o due giallisti su quattro in Italia, che insomma raggiungono almeno le classifiche nazionali, vengono dalla Campania, quindi è un genere molto molto ben rappresentato, però come dire, c'è una sostanziale equilibrio di autori così come di lettori. Si legge e si scrive più narrativa e a seguire tutte le altre categorie.
Beh, ho capito, super interessante. E invece voi ragazzi avete notato una predominanza di un certo genere in questi racconti che vi sono stati, come si può dire, inviati per il concorso?
No, perché non siamo ancora nella fase, diciamo, di lettura delle opere, no? Abbiamo raccolto i dati, diciamo, immagazzinato i dati per poi poterli dare alla giuria, ecco, perché abbiamo naturalmente una giuria come ogni concorso si rispetti.
Chiedo sorry.
No, però dai titoli, ecco, ti posso dire tanta introspezione, tanto amore, tanti romanzi storici. Fantasy pochi, così dai titoli a intuito, però io sono contenta per le poesie, ragazzi, cioè 200 autori hanno mandato le loro poesie, voglio dire, questi poeti bistrattati in Italia, invece c'è mercato, c'è movimento, c'è fervore, loro organizzano tanti incontri, sono attivi, sono molto attivi, io sono contenta di avere così tanti poeti.
Ma infatti mi riaggancio anche al discorso che si stava facendo prima. Il tema non è tanto che non ci sia un sottobosco culturale in Italia, che in realtà è sempre molto attivo, soprattutto sul territorio a livello locale. E quella che è anche la grande forza del progetto globalmente dei Pirati della Cultura, lo è stata anche dal concorso, è la promessa, che non è una promessa, di essere effettivamente valorizzati. Cioè il problema dell'artista o comunque dell'operatore culturale, che solitamente ha il suo giardino, i suoi collaboratori fissi, il suo raggio d'azione, e quando si parla di un'unità singola, che possa essere un autore, un divulgatore o anche un piccolo editore, nasce e muore lì, in un certo senso. Lo spirito dei Pirati della Cultura è di unirsi per fare in modo che questo raggio d'azione si ampli. E quindi il concorso l'abbiamo fatto su base nazionale, gli editori li cerchiamo su base nazionale, gli eventi vogliamo farli su base nazionale. Chiaramente ci vuole il tempo per assestarsi, per crescere, e questo concorso, con questo successo, io che sono uno dei giudici, sarà veramente una grande prova, perché vogliamo dare di più rispetto ad altri.
Io spero che tu come giudice sia cattivissimo, proprio la cattiveria quella fatta a uomo.
Ma che cattivo che sei.
Assolutamente, è giusto, voglio proprio tutta la frustrazione, tutto ciò che non c'entra con i Pirati della Cultura la devi sfogare sulla lettura dei libri.
Sì, non confondiamo la M con l'arrosto.
No. No, va bene. Comunque, visto che parlavamo di poesia, io ne approfitterei perché Giuseppe ci ha proposto un pezzo di De André, quindi penso che
bello.
Sia il momento migliore per poterlo lanciare. Sei d'accordo?
Quale? Scopriamo qual è.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso, a pregarla di maritare, a vederla salir le scale, fino a quando il balcone è chiuso. Ah, mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Bene, 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 siamo rientrati dopo questo splendido, l'immortale Fabrizio De André della scuola del cantautorato genovese Via del Campo. E da vecchio boomer quale sono io, come ha detto prima il nostro Anton, domanda di rito limitatissima: perché hai scelto questo brano musicale?
Innanzitutto ho scelto De André perché per sì. me De André è, ricollegandoci al discorso della poesia di prima, e poesia e musica,
è un outsider.
Su questo siamo esattamente, siamo tutti d'accordo. E la mia passione per De André nasce veramente tantissimi anni fa. E questo brano, di questo brano mi piace tantissimo la melodia.
Ecco.
Questo seguisse di strofe su questa melodia, le sue analogie, io lo trovo veramente di una poesia incredibile.
Bene, bravo, bravo, mi fa piacere. Quanti anni hai tu?
37.
Allora sei già buono e quindi maturato come il vino buono, e quindi sei pieno di saggezza per ascoltare De André. Bene, bene, bene.
Grazie.
Tra l'altro ne approfitto, visto che abbiamo parlato di età, ma quando è che hai cominciato a fare il libraio in tutto ciò? Perché in effetti sei giovincello rispetto alla media, non so l'immagine standard del libraio.
Allora, io ho cominciato a fare il libraio prima nella mia testa e poi praticamente in libreria. Io sono nato e cresciuto tra i libri, perché i miei genitori hanno fatto sempre questo di lavoro, erano dipendenti di librerie, e io fin da bambino bazzicato librerie, quindi probabilmente il mestiere libraio dentro me nasce da bambino. Poi, come per tutti, la vita ci porta insomma per altre strade. Io ho fatto anche il fisioterapista, sono laureato in fisioterapia, però questo pallino per i libri l'ho sempre avuto, e quando si è presentata l'occasione nel 2015, quindi 10 anni fa, ho aperto la mia prima libreria, che non è questa qui di Castellammare di Stabia, ma in realtà è quella di Portici, Mondadori di Portici. Dopo 3 anni ho aperto anche questa qui a Castellammare di Stabia, ma ti ripeto, io libraio probabilmente ci sono nato. Poi ho cominciato, ora ne ho 37, 10 anni fa ne avevo 27, sì.
Ah, ok, beh, io ti posso dire, come fisioterapista sei molto credibile. Perché ho visto un paio di volte, ah sì, ma quest'uomo è un fisioterapista, no, è un libraio, perché boh, a livello di fotografia, insomma, sì, però molto interessante come storia.
Un libro terapista a questo punto.
Un libro terapista, sì. Adesso faccio più o meno la stessa cosa, ma con i libri.
Nel senso, cioè, tipo che fai sollevamento peso con...
E curano, io sono dell'opinione che il libro giusto ti cura l'anima, non il corpo. Quindi adesso mi sono dato un altro genere di cure.
Quindi da garzone di bottega sei diventato un libraio vero e proprio.
Sì, decisamente sì. Ed è uno dei lavori più soddisfacenti che ho fatto. Perché, ti ripeto, consigliare un libro a una persona, capire in quale momento della sua vita si trova quella persona, e quindi dargli il libro giusto per quel momento, che non è una cosa facile, perché serve anche una certa dose di empatia, perché vendere, come dire, generi alimentari, vendere vestiti, vendere qualsiasi altro oggetto non è come vendere un libro, perché il libro può essere un'arma potentissima. Leggere un libro in un momento particolare della tua vita, il libro giusto ti può cambiare davvero tanto, ti può dare davvero tanto. Quindi ecco, per me, io almeno per come la vedo io, vendere i libri è questo, è capire le persone e cercare di dargli quello che gli serve in quel momento della sua vita. Perché a me è capitato più di una volta di leggere dei libri nei momenti sbagliati, Non mi hanno detto niente. Lo stesso libro ripreso più avanti nel corso della mia vita in un altro momento mi ha dato tantissimo, quindi c'è anche questo da capire: non tutti i libri sono giusti in alcuni momenti, questo non sminuisce il valore del libro.
Qual è un libro giusto che ti ha cambiato tantissimo, che insomma può concretizzare questo esempio che ci hai fatto ora?
Penso che sia stato Le intermittenze della morte di José Saramago, un premio Nobel per la letteratura portoghese, e l'ho letto per puro caso, come tutti, forse le più belle letture che ho fatto le ho fatte per caso, perché lo vidi sul catalogo Einaudi moltissimi anni fa, penso avevo 17 anni, quando ancora le case editrici facevano i cataloghi cartacei, e mi attirò il titolo, ma non sapevo niente né della trama né dell'autore né della di assolutamente niente, e chiesi a mia madre che lavorava nella libreria di ordinarmelo, e io sono rimasto folgorato nel momento in cui l'ho letto, e penso che mi abbia cambiato come persona e come lettore.
Ragazzi, voi in studio? Un esempio? Marco? Marzio?
Diciamo che descrive un feeling che ho provato spesso, pensandoci a un solo libro, forse dovrei portarlo su una ventina di libri che sono quelli dei miei autori costitutivi, il libro che forse me l'ha fatto provare più forte, più inaspettato e più random anche nella scelta è stato Il giocatore di Dostoevskij.
Io, Il nome della rosa di Umberto Eco è stato proprio il libro che mi ha fatto capire che volevo avere a che fare con i libri in tutta la vita. E poi c'è stato 11 minuti di Paolo Coelho e Donne che corrono con i lupi di Clarissa Pinkola stesso. Questi tre libri sono...
Pensa che Il nome della rosa di Umberto Eco è stato il libro che ho desiderato di più trovare nelle bancarelle, ed è quello con più polvere poggiata sopra, perché da quando l'ho comprato è rimasto lì, pagato, raga, 2 euro, posso dirlo, alle bancarelle, salvavita, eccetera.
Evviva.
Un librone così, tu spicci... però è là a prendere polvere.
E io invece ho visto il film con Sean Connery e ho capito tutto, e anche a me condivido il piacere della cultura, che una volta era negata perché la Chiesa non voleva che si sapesse la cultura, quindi la basilarità di quel libro, di quel film è quello, vietata la cultura perché sennò la gente non crede più.
Chris, tra l'altro io penso che su questo argomento sia il momento più adatto, su questo argomento arrivi proprio il momento giusto per mettere il pezzo che hai scelto tu oggi.
Siamo invece oggi friccicarruoli, siamo molto superficiali con il tormentone di quest'estate, sesso e samba e via.
Lo sapevo.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass, diventa socio e iscriviti su r18.com.
Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.
Che follia, Sud America. Prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
Quando balli mi fa perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli. Nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fa la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo.
Che follia, Sud America. Prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana. L'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
Questo niente, è il richiamo per tutti gli amanti del metal, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, perché se questo venerdì, il 21, se non vado errato dovrebbe essere venerdì, ma comunque il 21-11 vi aspettiamo tutti quanti al El Barrio in zona Pietralta di Torino, perché ci sarà un evento organizzato da LM Productions, quindi se volete fare un salto ci saranno delle band metal un po' indipendenti, un po' nuove, un po' vecchie, un po' famose, un po' di tutto, ma vi dico fate un salto perché di solito agli eventi di LM ci si diverte sempre, quindi ci vediamo venerdì a tutti coloro che si uniranno. Ciao!
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Eccoci qua. Bella, bella, naturalmente il venerdì 21 e quindi confermo la data. E niente, io invece come libri ascolto, perché uso gli audiobook, i libri gialli, polizieschi, e quindi sono molto molto commerciale, molto banale, superficiale, perché amo i libri classici tipo Cuore di Diamicis, Collodi, Pinocchio. Dopodomani abbiamo nella nostra associazione il professor Gentilini, antropologo, che ci spiegherà i segreti del libro di Pinocchio, in retroscena, oltre che le morali classiche, perché sappiamo che ha un grande insegnamento, tutti i personaggi di Pinocchio insegnano una morale.
Intanto qui siamo parzialmente distratti da questo bestiolo, questo bestio che gira sotto il tavolo.
Ah, ecco, non capivo, mi toccavano, mi facevano i piedini, eppure ho detto non ho donne, gallinelle che con la zampa.
Purtroppo è una gallinella a quattro zampe, perché questo è un cane.
Ci intendiamo, perché però io coi canini non è che proprio rapporti particolari.
Ma allora Giuseppe, io ti chiederei, dunque, i pirati della cultura di solito organizzano eventi, quindi vanno in posti, prendono, diciamo, come si può dire, un piccolo spazio per qualche ora, fanno la presentazione oppure fanno il loro video podcast e poi spariscono. Ma per te, che offri lo spazio, raccontaci tutti, non lo so, i vari colpi di scena oppure i vari motivi per cui, come si può dire, impazzire quando bisogna organizzare una presentazione di questo tipo.
Ah, quando si tratta dell'organizzazione di eventi culturali c'è sempre da impazzire, perché coinvolge tante teste, non è solo ok, l'autore viene, presenta il suo libro e se ne va, l'autore porta un relatore, il relatore porta un lettore dei brani del libro, portano a volte spesso parenti, amici, soprattutto se sono della zona, vengono con richieste abbastanza particolari su allestimento sala, orari e quant'altro. Quindi già mettere d'accordo tutte le persone che devono partecipare alla presentazione come autore, che magari può in una certa data, in un certo orario, il relatore che può in un'altra data, in un altro orario, il lettore che vuole magari il microfono con l'impianto stereo, c'è chi vuole il proiettore, c'è chi vuole la lavagna con i fogli perché deve illustrare col pennarello il suo libro, insomma, ovviamente noi libreria dobbiamo coordinare e mettere d'accordo tutte queste persone, quindi con infiniti messaggi, chiamate, cambiamenti di giorni, di orari, richieste dell'ultimo minuto da eseguire, insomma. C'è veramente da impazzire nell'organizzare un evento in generale, quelli culturali ugualmente, perché poi lo sappiamo, per quanto sia, come dicevamo prima, il sottobosco culturale abbastanza fervido, però si fa sempre una discreta fatica nel portare le persone agli eventi culturali. Questo purtroppo bisogna ammetterlo. I motivi possono essere tanti, poi magari più approfonditamente ne possiamo parlare, ma ecco, si fa sempre fatica, quindi bisogna agire sui canali social in modo netto e preciso, dirlo alle persone che vengono in libreria magari a comprare i libri, esporre la locandina, invitare personalmente parenti e amici, insomma, organizzare un evento culturale non è una cosa per cuori deboli, direi.
Ok, ragazzi, voi. Come la vivete invece da persone che vanno ad occupare uno spazio dicendo sì, per quest'ora ci saremo noi, parleremo di questo libro e sarà fighissimo?
Ma io volevo fare un commento su quello che diceva, insomma, il nostro libraio. Se le istituzioni aiutassero un pochettino di più, soprattutto nella diffusione della cultura, sarebbe anche molto più facile avere gente che partecipa agli eventi che noi intendiamo, insomma, promuovere e portare sul territorio. Io recentemente ho organizzato un evento, sono stata aiutata dal comune della mia città e effettivamente ha avuto successo. Quindi con questo aiuto da parte delle
istituzioni. No, ma io sono d'accordissimo, esatto. Però spesso le istituzioni, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di fondi, che per me non è giustificabile, attenzione, io per la cultura, io lavoro nel campo culturale e vorrei che ci si investisse di più sia economicamente che in questione di tempo, però spesso il comune dice ok, ti do il patrocinio morale, che cosa, nient'altro è che la possibilità di utilizzare il loghetto del comune, locandina, e finisce lì. Quindi,
quello è lavarsi la faccia, esatto. Lei,
esattamente, quando invece in prima persona ci credono e supportano e pubblicizzano, sicuramente gli eventi riescono molto molto meglio, sono d'accordo.
Marco, invece, per te nell'organizzazione, qual è la cosa che ti fa impazzire di più ogni tanto? Ma
allora, vabbè, io intanto negli eventi legati ai pirati della cultura ho un ruolo marginale, perché io mi occupo più principalmente della produzione, appunto, dei contenuti video. E il fatto, ma questo Anto mi puoi venire incontro anche tu con tutto quello che fai anche in radio, al di fuori della radio, è che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi ci siamo dimenticati il cavo, non c'è internet, l'acustica non è buona, e c'è questo, c'è quello, quell'altro, pim, pa, cose cui non avevi pensato neanche 5 secondi prima, quando magari era il momento, quei 5 minuti per mangiarti il panino, e il panino non te lo mangi. Però vengo dalla ristorazione, quel mondo è così, vita natural durante, quindi ci si adatta.
Sì, a volte ovviamente queste cose succedono anche tutte contemporaneamente, cioè non ci facciamo mancare nulla, vero Chris?
La nulla, nulla, io poi nel mangiare guai. Prima il mangiare, poi il resto, gnam gnam.
È giusto così, Chris, un applauso.
Grazie.
Perché è vero.
Io sono sempre colui che mette un po' di macchietta alle cose serie e profonde, no, che si dicono.
Ma quale macchietta? Tu hai ragione, siamo noi che sbagliamo.
E con la pancia piena si fanno le cose, cioè, meglio.
La vita si prende con più ottimismo. Bisogna, i neutroni funzionano meglio del cervello.
Bisogna dare proprio la precedenza alle cose giuste, è evidente, eppure...
Avessi fatto così avrei ancora i capelli, per esempio.
Per esempio, giusto? Già,
ma io li apprezzo i calvi, hanno anche fatto una canzone sui calvi che ho sentito, tra l'altro, alla festa dei 14 anni di vena artistica che non va dimenticata. Salutiamo Vittoria Adamo, che hanno fatto a Borgaro.
Ciao, Vittoria.
All'hotel, per l'appunto, ex Concord B&B, stupenda festa, e c'era il buon Villata, ex Ivo e Rolando, che ha fatto una canzone, un remake di Edoardo De Crescenzo, ancora dedicato ai calvi, e quindi ha cambiato il testo. Ha detto noi calvi senza capelli, una cosa così.
Straordinario. Straordinario, posso dire quasi quanto il pezzo scelto da Marco per oggi. Quindi
ah,
se tu
sentiamo il pezzo.
Ma certamente.
Cocodè.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
She don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name.
I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost that.
Fanno le galline quando non le guardate?
Marculì, Marcolino, dici di più, perché questo pezzo?
Ma in realtà ho relativamente poco da dire. Forse è un po' sintomo del fatto che sto invecchiando, nel senso che ultimamente l'ispirazione musicale mi viene molto mentre guidando vado in zona di consegna, siccome per primo lavoro faccio il corriere, e mi ritornano spesso in mente pezzi degli anni 00 che hanno spopolato ai tempi. Sarà che tra 4 mesi sono gli anni di Cristo per me, quindi no, mi ricordo quando ero giovane, ecco.
I bei tempi di quando c'era la gioventù, esatto, quando c'erano, esatto, i capelli e tutto il resto.
Poi amavo comunque questa miscellanea molto anni 2000, che da un lato iper trash e dall'altro però volendo anche molto figa, di generi che si andavano a creare. Infatti, come vedi, ci sono influencer hip hop, rock, R&B, c'è, cioè un po' di tutto. E
è
sono
vero,
stati l'apoteosi di questo.
Sì, sì, sì. Molto vero, molto vero. E ti dico, aspetta un attimo Chris, e ti dico che quando facevo anch'io il corriere, perché ho avuto questa vita così, è passata anche da là, anche io avevo questa necessità. Secondo me la musica di quel periodo andava particolarmente bene per guidare. Ho questa opinione, non lo so, la sparo lì. Vai Chris.
Quindi raggiungerai 33 anni e ne approfitto che da tanto che non facciamo la barzelletta flash di Chris quotidiana.
Attenzione, attenzione.
Una tizia va dal medico. Quanti anni ha, signorina? 28. Dica 33. Cafone.
No. ma signor Chris, signor Chris.
Classica, no? Dica 33 per sentire. Anche il libraio ha riso da quel di Castellammare di Stabia, che tra l'altro mi diceva un mio amico che lui, per dimostrare alle donne, quando lo aveva in stato erettivo il membro era talmente lungo che si leggeva per esteso Castellammare di Stabia.
Ah bene, viva la cultura Ale. Mamma mia raga. Cioè, Chris, ce l'avevamo quasi fatta. Cioè, mancavano gli ultimi 5 minuti. Eravamo riusciti a fare una. No, andiamo tutti in vacca.
Ho voluto un po' sfatare il mito che io sono sempre boomer. Ecco.
Sa, minchiate a parte. Sì. Nuovi prossimi eventi, Giuse. Raccontaci qualche presentazione così. Flash. In chiusura.
Allora, in realtà io ne ho una oggi pomeriggio al Teatro Carol di Castellammare di Stabia, teatro con il quale collaboro, e ci sarà Luca Summi, che è quel giornalista della Sette e anche il Fatto Quotidiano, che fa il programma sulla Sette, che si chiama Accordi e Disaccordi.
Certo, certo.
Che ha scritto un bellissimo libro. Il titolo al momento mi sfugge, ma è sugli animali, cioè sui cani, gatti, animali di casa, di compagnia, un elogio dei nostri piccoli compagni pelosi. Mentre giovedì, sempre di questa settimana, qui in libreria ho Enrico Iambiello, sempre quell'attore teatrale e anche di TV che ha fatto il Dottor Modo nella fiction del commissario Ricciardi sulla Rai, che ha scritto, anche lui ha scritto diversi libri, viene a presentare qui da noi l'ultimo libro uscito prima di andare sempre al teatro poi a fare lo spettacolo teatrale.
Chris,
questi sono i diciamo, prossimi appuntamenti.
Dimmi. Dovresti conoscerlo, Fiction Rai di solito è il settore tuo.
No, non tutto, perché non sono le signore che guardano il pomeriggio le fiction, per cui mi piacciono quelle vecchie di fiction, ma non queste, quindi
niente, come ho detto.
Nebbia in Valpadana.
Ma Giuseppe, sempre con Emanuela Francini sei, questa straordinaria ragazza che ci ha permesso appunto di costruire questa
Emanuela è fantastica, no? Queste due presentazioni sono in collaborazione con il Teatro Carol.
Ah ok, chiaro, fighissimo. Beh ragazzi, allora se siete passati da Castellammare fate un salto, che sicuramente ci sarà così qualcosa da scoprire. Ragazzi dei Pirati invece, Marco, Marzia, qualche bella news a parte il concorso? Qualche novità sul prossimo futuro?
Arrivare al 2026 sarebbe già un'ottima cosa, in realtà abbiamo tante cose in ballo, quindi a poco usciranno, ecco.
Quindi niente spoiler, rimaniamo così.
Top secret.
Top secret. Allora niente ragazzuoli, io vi ringrazio per aver partecipato. A questo punto chiuderei con un pezzo che avevo scelto io.
Facciamo salutare anche Marzia, diamo la parola alle gentil sesso.
Sì, ma non ho chiuso, ho detto mettiamo un pezzo e poi chiudiamo. Chris, porca miseria. E quindi niente, allora stavo dicendo, prima che Chris mi interrompesse, ho scelto un pezzo che mi piace un sacco e che utilizzeremo per chiudere questa nostra trasmissione, quindi direi che lascio la parola a Giulio Pante con Gianluca.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass, diventa socio e iscriviti su r18.com.
Gianluca gli occhi spenti e se ne va, gira tutta la città per cercare una spiegazione alla sua insonnia. Com'è stato d'apparente, l'incoscienza, e non si giudica una persona per bene di quelle che vede in TV. Gianluca gli occhi cerchi e non gli va di spendere parole allegre per gli amici di una vita che si arrampicano sui fili dell'esistenza, e quanta violenza deve ancora sopportare, tiene i nervi saldi e alla fine muore, e alla fine muore. E non si giudica affari spenti nella notte, non si giudica quando spesso certe volte tira un po' di cocaina la mattina per star bene, ma nelle vene il caso c'è. Gianluca è un bel casino e non lo sa, suona ancora per quell'ora che gli dà da mangiare, lo sprona a suonare per la sua nuova fiamma, e arde di gioia quando la sera si fa ascoltare, si fa ascoltare. Produce e vende veloce il macellaio dall'alto della sua nicchia, e crede che il mondo sia solo denaro e non valga più la vita di una non più compagna che lo abbandona.
Chris, buonanotte.
Bene, allora amici, siamo giunti al termine, ci diamo appuntamento a martedì prossimo sempre su R18 con il Gallo nel Pollaio, e adesso naturalmente il microfono per un giusto saluto finale ai nostri ospiti, Marzia compresa.
Marzia compresa, prego Marzia.
Ciao, grazie a tutti per l'invito e per diffondere la cultura, grazie.
Grazie per essere stati qui con noi in ascolto, e niente, alla prossima.
Ciao Giuseppe, alla prossima.
Alla prossima a tutti.
Ciao ragazzi,
martedì.
Grazie mille per l'invito. Ciao.
Ciao libraio, ciao.
Ciao.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce. Si capisce da come.
Tony, cala giù, che gli è da den culp, che le rompisse il nastro, che gli è da bitena giunta, boia Faust.